Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Concludiamo la lettura del capitolo 16, da 24 a 28. Allora Gesù disse ai Suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli. E allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità, io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Allora Gesù disse, allora è dopo quello che è successo con Pietro e quello che Gesù ha dovuto dirgli. Ha dovuto essere molto, come si può dire, severo, comunque non ha nascosto la verità. Allora Gesù prende la palla al balzo. Da questo episodio, dal fatto che Pietro voleva impedire a lui di realizzare la volontà del Padre, allora, in questa circostanza, disse ai suoi discepoli, non alla folla, ma ai suoi discepoli, a quelli che lo stanno seguendo. Se qualcuno vuole venire dietro a me, è come dire, erano quelli che lo seguivano. Se qualcuno vuole venire, se qualcuno vuol continuare a venire dietro a me, se qualcuno vuol continuare ad essere mio discepolo, vuol dire che adesso questo è il momento di una nuova decisione. E difatti qui ci troviamo ancora a Cesarea di Filippo, dove c'è ben evidente l'immagine delle due realtà, il tempio dell'idolo e le sorgenti del Giordano. Da che parte stai? Qui c'è la vita, le sorgenti del Giordano, l'acqua, il fiume che scorre. Vivere la fede che è stata vissuta al Giordano dal popolo di Israele, da Elia, da Eliseo, o vivere la credenza che è incastonata in quella roccia, immobile. È il luogo della decisione anche questa. Decidi per Gesù, adesso che sai quale sarà la sua strada, oppure lo abbandonerai? Adesso che sai, i discepoli adesso sanno quale sarà la strada di Gesù, la vita di Gesù, che verrà rifiutato e ucciso. Adesso che lo sai, continui a star con lui o decidi qualcos'altro? se qualcuno vuole venire dietro a me. Gesù ha rivelato qual è la sua missione, la missione del Figlio di Dio, la missione del Cristo. Pietro aveva reagito mostrando di essere ancora di quelli che pensano secondo gli uomini e quindi sono continuamente tentati o cedono continuamente alla tentazione di seguire gli idoli del mondo. I discepoli sono qui e ascoltano questa parola di Gesù. Sono essi che lo hanno seguito fino adesso, ma finora era stato facile seguirlo, perché era cercato da tutti. Le folle lo cercavano, persino i pagani. Finora l'hanno seguito, era facile. C'erano vantaggi, si guariva dalle malattie. Essere discepoli di Gesù finora era bello, non c'erano problemi. Ricevevano anche gloria dagli uomini. Ricordate quando hanno distribuito i pani ai 4.000? Quanti autografi li chiedevano? Ricevevano gloria dagli uomini. Adesso Gesù dice, non se voi volete, ma se qualcuno vuole. Ognuno deve prendere la propria decisione. La decisione qui non è comunitaria. Ognuno deve scegliere. Se qualcuno, fa pensare che Gesù non dica se tutti voi, no, se uno, se qualcuno, è pronto Gesù a vedere che alcuni se ne vanno. Se qualcuno vuol continuare, vuol venire dietro a me, qui significa vuol continuare a venire dietro a me. Adesso hanno avuto una rivelazione nuova. Se qualcuno vuol venire, deve operare un'altra scelta, un'altra decisione. Così era successo varie volte anche al popolo di Israele. Hanno seguito Mosè, ma anche lì ogni tanto dovevano decidere se continuare o no. Poi quando sono rimasti con Giosuè, lui stesso ha chiesto chi vuole, chi ci sta a continuare. E allora hanno rinnovato l'alleanza con Dio. Così qui chi vuol rinnovare l'alleanza con me, potrebbe dire Gesù. Chi vuol continuare a camminare con quel cambiamento che avete capito? Doveva andare a Gerusalemme e là sarebbe avvenuto. Se qualcuno vuol venire dietro a me, deve venire a Gerusalemme. Deve non solo essere spettatore del fatto che io soffrirò molto, ma dovrà soffrire con me. Quindi nel seguire Gesù adesso si prevede un grande cambiamento, una vita nuova, più consapevole, maggiore attenzione a quel che hanno detto ai profeti, ma basta l'attenzione a quello che ha detto Gesù. Cosa fa allora chi vuol venire dietro a me? Rinneghi se stesso. È una parola nuova. è una parola dura. Cosa vuol dire rinnegare se stesso? Non vuol dire disprezzare se stesso, perché se Dio ha stima di noi, quella stima l'abbiamo anche noi. Se noi siamo preziosi agli occhi di Dio, vuol dire che la nostra vita non è disprezzabile. Anche questo dicevano i profeti, che siamo preziosi agli occhi di Dio. Non rinnegare se stessi, quindi, non vuol dire disprezzarsi, ma vedersi dietro a Gesù sempre in rapporto a Lui, sotto di Lui, non sopra di Lui, dietro di Lui, non davanti a Lui, come aveva fatto Pietro, anche se beato. Rinnegare se stesso è far tacere i propri desideri, i desideri che uno ha per la propria vita. Far tacere anche le proprie parole per lasciare spazio ai desideri di Gesù, alle parole di Gesù. Rinneghi se stesso. Vuol dire io valgo meno di te. Sempre ripensando all'esperienza del discorso che ha fatto Pietro a Gesù, pensava di essere da più di lui. Rinnega te stesso, sta dietro a me e pensa che vali e i tuoi pensieri e le tue parole valgono meno delle mie. Quindi casomai rinuncia alle tue parole, ai tuoi desideri, ai tuoi pensieri quando ti accorgi che sono diversi dai miei. Prenda la sua croce, seconda cosa da fare, chi vuol seguire ancora Gesù. Non prenda la mia croce, ma la sua. Ce n'è una per ciascuno, che vuol dire anche tu sarai disprezzato, anche tu soffrirai, avrai da soffrire, anche tu potrai essere ucciso. Prenda la sua croce. Nessuno sa qual è la propria croce. Lo si vedrà momento per momento. Ma ognuno è disponibile, sarà disponibile se cammina dietro a Gesù, di giorno in giorno, di volta in volta, a vedere qual è la propria croce. E mi segua. Cioè, continui a camminare dietro a me, un passo alla volta. I passi sono sempre piccoli, uno dopo l'altro, e imprevedibili, perché non sappiamo prima se Gesù gira a destra o a sinistra, dietro a me. Questo significa tenere lo sguardo sempre fisso a Lui. Guardare le sue orme per seguirle e con il carico della propria croce. Questi piccoli passi che continuiamo a fare, mettendo i nostri piedi là dove li ha messi Lui, portando il peso della propria croce. E continua perché? Perché se uno invece è preoccupato per se stesso, per la propria vita, se uno vuol salvare la propria vita, vuol salvarsi da solo, con le proprie forze, con le proprie idee, col proprio modo di vedere, la perderà. Resta solo. Oggi noi vediamo quanti anche cristiani, sono preoccupatissimi di evitare le croci, di essere alla ricerca del benessere, cosiddetto benessere. Ma che succede? Perde la gioia, perde la comunione con gli altri, perde una vita interiore, perde la comunione con Dio, perde la vita eterna. La perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia, cioè perché sta venendo dietro a me con la propria croce, chi perde la propria vita così, agli occhi del mondo ovviamente, o ai propri occhi che vedono alla maniera umana, chi perde la propria vita in questo mondo la troverà. Perdere la propria vita. La vita in questo mondo, di cosa fatta, di che cosa è fatta? Di vanagloria, di orgoglio. Per causa mia. È Lui, Gesù, il motivo dell'essere disprezzati. Perché Lui viene rifiutato dai capi, quindi chi lo segue viene ovviamente disprezzato, rifiutato per causa mia, ma questi troverà la vita. Quando uno continua a camminare dietro a Gesù nonostante tutto, avrà vita vera. Può dire: adesso sono me stesso, sono libero. Ho gioia, ho sapienza, ho pazienza, sono capace di dominare me stesso. Chi rimane nell'amore a Gesù trova la vita. E noi vediamo dalle testimonianze dei martiri che è proprio così. Ma anche noi stessi possiamo, abbiamo forse l'occasione di dare questa testimonianza, che seguire Gesù, anche quando, soprattutto quando costa, quando veniamo disprezzati dagli altri, allora la nostra vita diventa più profonda, la nostra gioia più stabile, la nostra sapienza aumenta. Infatti, ecco, Gesù aiuta ancora i discepoli a ragionare un po'. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero? Chi è che guadagna il mondo intero? Erode? Filippo, che ha costruito questa città e che cerca di ringraziarsi l'imperatore? L'imperatore ha guadagnato il mondo intero, ma perderà la propria vita. Non vive la vita che Dio gli ha dato, la vita eterna. Se perde la vita, che serve aver guadagnato il mondo intero? Che vantaggio? Il mondo non riempie la vita. Anche a Gesù era stata fatta la proposta di guadagnare il mondo intero. Vi ricordate la terza tentazione nel deserto? Vedendo tutti i regni del mondo, tutto sarà tuo. Ma Gesù ha rinunciato. Perché per avere tutti i regni del mondo avrebbe dovuto rinunciare al Padre, ad avere il rapporto di figlio con il Padre, con Dio Padre. Quindi avrebbe dovuto rinunciare a vivere la vita eterna, la vita di Dio, la vita di relazione con Dio Padre. Avrebbe dovuto rinunciare ad essere figlio. Sarebbe diventato padrone, ma non più figlio. Che vantaggio avrà se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? Che vantaggio hai se non sei più figlio di Dio, se Dio non è più tuo padre? Anche se hai tutto il mondo, cosa ti serve? Vivrai nella tristezza, nella sofferenza peggiore. O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? La propria vita, quella che ha ricevuto da Dio, è così preziosa che non puoi pagarla e non puoi andare a comprarla da nessun'altra parte. E conclude Gesù: perché il figlio dell'uomo, adesso sanno chi è il figlio dell'uomo, sta per venire nella gloria del Padre suo. Ha detto che verrà ucciso. Sta per venire nella gloria del Padre suo. Vuol dire che la sua morte non gli impedisce la gloria del Padre, anzi, proprio in questa occasione della morte riceverà la gloria del Padre. Cosa vuol dire la gloria del Padre? Io non so se sono capace di capirlo e non so se sono capace di dirlo, ma il Padre è amore, è colui che ama e che ama tutti gli uomini. La gloria del Padre vuol dire manifestare quest'amore di Dio. Viene alla luce degli occhi di tutti. La gloria, la vedono? Allora proprio quando Gesù verrà ucciso, che manifesterà l'amore del Padre. Allora Gesù sarà gloria del Padre suo. Sta per venire nella gloria del Padre suo. Adesso che comincia il viaggio verso Gerusalemme, e lo comincia proprio lì, alle fonti del Giordano. Sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, quindi proprio accompagnato dagli angeli di Dio, come era stato servito dopo le tentazioni dagli angeli, vi ricordate? Ritornano adesso per accompagnare Gesù in questo momento importantissimo. E allora cosa farà? Renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Questo è un compito, è un lavoro, no, non è giusto il termine. È quello che Dio fa, rendere a ciascuno secondo le sue azioni. Lo fa Lui, il Figlio dell'uomo. Renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Quali saranno le azioni che lui vede, che lui vuol premiare, che lui gradisce? Sono proprio queste. Uno che rinnega se stesso, che prende la propria croce e che lo segue. Chi compie queste azioni, che le compiranno quei discepoli che vorranno ancora seguirlo, riceveranno la ricompensa, renderà a ciascuno uno uno secondo le sue azioni. In verità, io vi dico, questo modo di parlare di Gesù l'abbiamo sentito ancora, anche nei capitoli precedenti, è segno che è una parola importante che dice sicura, come dicesse oracolo del Signore, questa è una parola di Dio. In verità, io vi dico, posso dirvelo io, perché è il figlio dell'uomo. Quindi è parola che ha valore di parola di Dio. Il bello è che adesso questa parola che lui dice così importante, noi non siamo capaci di capirla. Purtroppo i discepoli non gli hanno chiesto di spiegargliela. Vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il figlio dell'uomo con il suo regno. Anche lì i cosiddetti studiosi dei Vangeli si sono fatti in quattro per capire cosa poteva dire. E uno ha detto una cosa, uno un altro, uno un'altra ancora. Io vi dico la mia. Posso? Vi sono alcuni tra i presenti? Siete voi i presenti? Siete voi? Ci sono alcuni. Questo non vuol dire solo uno, solo tre, solo cinque, può essere anche tutti, che non moriranno prima di aver visto venire il figlio dell'uomo con il suo regno. Non morirete, qualcuno. No, anche qui è segno che è necessaria, Gesù rispetta la scelta personale di ciascuno. Ma se scegliete tutti di seguirlo rinnegando voi stessi, allora sarete tutti. Ma comunque, non morirete, non moriranno, prima di aver visto venire il figlio dell'uomo. Vuol dire che possiamo vedere chi lo segue, portando la propria croce, vede il figlio dell'uomo col suo regno. Cioè, vede realizzarsi quello che è stato promesso. La prima predica di Gesù com'era cominciata? È vicino il regno dei cieli. Il regno dei cieli è vicino. Adesso non solo è vicino, lo vedi. Lui viene col suo regno, quel regno di cui fai parte anche tu, perché lo stai seguendo con la tua croce. Nel regno dei cieli non c'è nessuno, nessuno che non porti la propria croce. Nel regno dei cieli tutti la portano, perché rinnegano se stessi e camminano dietro a Gesù con questo peso. Quindi fai parte quando in questo momento, con la decisione che i discepoli prenderanno di continuare a seguire Gesù, in questo momento comincia il regno dei cieli. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.